benvenuti a Radio Blast. Vi vogliamo bene.
Ciao a tutti fratelli, ciao, Dio vi benedica. Benvenuti stasera alla diretta Radio Blast, vi abbracciamo tutti.
Dio vi benedica fratellini, eccoci qua, lodare il Signore insieme a voi. Signore aiutici stasera a darti tanta gloria, Signore.
Alleluia, sì.
Grazie, grazie Signore, nel nome di Gesù.
Nel nome di Gesù.
Allora Angelina, abbiamo un piccolo messaggio?
Sì, stiamo imparando stasera come servire il Signore meglio. Perché abbiamo dei fratelli meravigliosi che evangelizzano, sono in gamba, vogliono fare di più per Gesù, però hanno anche difficoltà in certi aspetti, hanno anche ostacoli, impedimenti. Per esempio, la parte più difficile per noi tutti che abbiamo esperienza nell'evangelizzare è quando una pecorella non riceve il messaggio e tu vedi davanti a te che ne ha tanto bisogno, che è la soluzione ai suoi dolori, eppure non riceve.
Anche altre volte vengono perseguitati, criticati perché loro evangelizzano, perché credono nel Signore in un modo con tutto il cuore, che loro chiamano, molti chiamano fanatismo radicale, estremisti, e semplicemente amare il Signore con tutto il cuore.
Mm-hmm. Oppure ci sono situazioni, ed è questo che parleremo stasera, dove le pecorelle ricevono il tuo messaggio anche con gioia e sono contenti e vogliono di più. Però poi si fermano, non continuano a crescere, non si danno da fare, non fanno niente per Gesù e tutto si ferma lì.
Si risvegliano un po', però non completamente.
Sì, e tu come evangelizzatore, tu gioisci e metti tutto il cuore perché dici finalmente una pecorella, però poi rimani tutto frustrato perché vedi che non ci sono risultati. E su questo è basato anche il messaggio di Lina, posso leggerlo?
Sì.
Lina scrive: miei preziosi fratelli e sorelle di Radio Blast, il Signore vi benedica immensamente nel nome di Gesù. Amen. Nel posto in cui vivo, difficilmente riesco a fargli pregare per accettare Gesù nel loro cuore, così che Gesù li salvi. E quando riesco, sembrano felici. Ma poi, niente, non vogliono leggere la parola insieme a me. Anche dando loro le scritture, mi sembra di buttare le perle ai porci. Tornano alla vita di prima. Do le scritture bibliche per la salvezza, le benedizioni di Dio, la preghiera, eccetera. Cerco di astenermi di parlare direttamente con loro contro le loro dottrine errate.
Cioè per evitare discussioni.
Non sono sicura se chi ha pregato per ricevere Gesù lo ha fatto con tutto il cuore.
Beh, guarda, spesso non possiamo saperlo fino a quando non iniziano a praticare la parola di Gesù. Non puoi sapere se uno si salva. Prega, accetta Gesù, però non lo sai se è stato sincero abbastanza da salvarsi finché non mette in pratica la parola.
Cioè si vedrà più avanti dai frutti?
Si vede dei frutti, solamente dei frutti puoi sapere se uno è salvato oppure no. Uno può essere seduto su una panca per 50 anni e non è salvato. Come i giudei, quando Gesù è venuto, i giudei riempivano le sinagoghe ma non erano salvati.
Dice Lina: mi sento come Don Chisciotte e i mulini al vento, combatto a vuoto.
Ma vai avanti per Gesù, sorella. Un po' tutti noi evangelizzatori passiamo per queste esperienze, ci sentiamo come, non so, su un altro pianeta a volte.
Non so più come comportarmi, ho bisogno di qualche consiglio oppure una guida. Forse sbaglio qualcosa?
Ma non necessariamente, sai? Guarda, Angelina, dagli una scrittura qui, guarda, Matteo 13, sì. 57 e 58.
E si scandalizzavano a causa di lui, ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato che nella sua patria e in casa sua. E lì, a causa della loro incredulità, non fece molte opere potenti.
Ognuno che va a evangelizzare passa per queste esperienze. Ci è passato Gesù qui, Matteo 13, 57, dice, si scandalizzavano. Gesù andava lì per dare la salvezza e si scandalizzavano. Noi non vogliamo la salvezza, vogliamo andare all'inferno. Questo succede ancora oggi.
Dice Lina: mi offro di pregare per la loro guarigione nel nome di Gesù, ma non vogliono. Ho bisogno di consigli o di rimproveri. Penso proprio di meritarmeli. Grazie di vero cuore.
Ma dolce Lina, io penso che ti meriti veramente un buon Dio ti benedica.
Amen.
Poverina, lei, vedi, la pecorella, si prende le colpe lei, è colpa mia che loro non si salvano, non accettano Gesù. No, Lina, tesoro, non è colpa tua. Se tu predichi il Vangelo il meglio che puoi, Dio non si aspetta niente di più di quello che puoi. Non è colpa tua.
Come i mulini a vento. E quante volte, Giuseppe, ci siamo sentiti anche noi così?
Quante volte?
È certo che quando vai via da un disastro di evangelizzazione ti senti come se tu stai fallendo, come tu non riesci a convincerli, tu non hai il sufficiente unzione, intelligenza, non lo so. C'è sempre quel sentimento di colpa.
Amen, amen. Guarda, Gesù ha parlato di questo in Matteo 13, andiamo lì, guarda. Al okay. 47 e 48. E ho trovato anche una bella foto di... Vediamo Gesù lì nel vicino al lago dove i pescatori sono lì a controllare i pesci, eccetera. Leggilo, questa scrittura.
Il regno dei cieli è anche simile a una rete che, gettata in mare, ha raccolto ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la traggono a riva, poi si mettono a sedere e raccolgono il buono in vasi e buttano via quello che non vale nulla. Matteo 13, 47 e 48.
Hai capito? Traggono alla riva il raccolto, la rete, i pesci, poi si mettono a sedere e raccolgono il buono in vasi, buttano via quello che non vale nulla. Quindi non è perché tu stai evangelizzando delle persone che automaticamente questi qui sono degni del regno di Dio. Eh no, devono ancora ricevere Gesù e riceverlo sul serio. E poi vedere se lo ricevono al 30, al 60, al 90% o al 100%. Bisogna vedere come reagiscono. Quanto del mondo sono disposti a abbandonare e quanto del mondo invece non vogliono abbandonare. Va bene, quindi il regno dei cieli è come una rete. Si raccoglie ogni genere di pesci. E il buono lo si mette in vasi e si butta via quello che non vale nulla. Gente che viene evangelizzata ma che viene gettata via. Il Signore non li accoglie nel regno di Dio perché loro non hanno accolto Lui, Gesù.
Una domanda. È normale che quando evangelizzi incontri più capre che pecore?
Beh, se devi fare una statistica, la stragrande maggioranza non... della gente che vedi per strada non accetta o è troppo occupata. Gesù ha detto larga la via, spaziosa la porta che conduce alla perdizione.
Ah, sì.
E pochi trovano quella stretta invece. Quindi tanti porta larga, pochi porta stretta.
Qui in Sud America devo dire che la vedo un po' in modo diverso, perché quando andiamo fuori a evangelizzare incontriamo gente molto ricettiva. 99% accettano, anche se sono, diciamo, educati, cresciuti in un modo ateo, ma ricevono più velocemente. Lo so che in Europa la gente è un po' più indurita.
È così, in effetti. È proprio così. Allora, Dio ti benedica, sorellina, Lina, per darti da fare. Non è colpa tua, sorella, non credo proprio. Allora, Dio ti benedica. Io pensavo a persone che abbiamo evangelizzato e stavo meditando su di loro, pregando, ma che poi queste persone se ne sono andate per la loro strada del mondo, come Lot che abbandona Abramo dimenticando gli insegnamenti più basici. Ed è triste pensare a come queste persone possano disprezzare la parola così. Mi ricordo il triste messaggio che Dio diede al profeta Samuele. Andiamo da Samuele, guarda, prima Samuele 8,
sì.
Verso 7.
Allora il Signore disse a Samuele:
Essi?
Essi non hanno respinto te, ma me, affinché io non regni su di loro. Primo Samuele 8, verso 7.
Capito il punto? Avevano respinto il profeta Samuele. Dio gli dice: no, non stanno respingendo a te, stanno respingendo a me. Che non gli stava bene il giudice Samuele a Israele, volevano un re. E questa non era volontà di Dio. Infatti, da allora andarono sempre più a catafascio. Ora, i giudizi di Dio possono essere molto duri per quelli che persistono ad essere impenitenti. Isaia 66, andiamo lì. 4 e 5.
Così sceglierò io la loro sventura e farò piombare loro addosso ciò che temono, poiché io ho chiamato e nessuno ha risposto. Ho parlato ed essi non hanno dato ascolto, ma hanno fatto ciò che è male agli occhi miei e hanno preferito ciò che mi dispiace.
E questo spiega il motivo perché tante cose vanno storte nel mondo. Non sono sotto la benedizione del Signore. 5.
Ascoltate la parola del Signore, voi che tremate alla sua parola. I vostri fratelli che vi odiano e vi scacciano a causa del mio nome dicono: si mostri il Signore nella sua gloria affinché possiamo vedere la vostra gioia. Ma essi saranno svergognati. Isaia 66, versi 4 e 5.
Quindi vai a evangelizzare e ti scacciano a causa del nome di Dio, perché tu vai nel nome di Gesù e ti scacciano, ti respingono, non vogliono parlare. Va bene, ma è il Signore che stanno respingendo, che giunge il momento che non è più tempo di evangelizzazione, ma può sempre evangelizzare, però poi cascheranno i castighi di Dio attraverso l'anticristo. Il punto non è solo quando respingono te, ma quando respingono la parola, come Gesù ha detto in Matteo 10. Leggi, Angela, versi 11 a 14.
In qualunque città o villaggio sarete entrati, informatevi se vi sia là qualcuno degno di ospitarvi e abitate da lui finché partirete. Quando entrerete nella casa, salutate. Se quella casa ne è degna, venga la vostra pace su di essa. Se invece non ne è degna, la vostra pace torni a voi. Se qualcuno non vi riceve né ascolta le vostre parole, uscendo da quella casa o da quella città, scuotete la polvere dai vostri piedi. Matteo 10, versi 11 a 14.
Capito? Gesù addirittura dice: se non vi ascoltano, non vi ricevono, scuotetevi la polvere dai vostri piedi. Naturalmente dobbiamo essere testimoniatori fedeli, in gamba, che veramente rappresentiamo Gesù. Cioè, quando respingono un uomo di Dio in modo chiaro, Dio li fa andare per la loro strada. Non è che li ferma nella carne, no, hanno respinto, andate. E questo Dio li fa andare finché non si pentono. Ma quando annunziate la parola e vi respingono, allora è la parola che respingono. E allora Gesù dice: uscendo da quella casa, da quella città, scuotetevi la polvere dai vostri piedi. E allora attenzione a questo, che non è colpa vostra se vi respingono, anzi il Signore li giudicherà.
Gesù ha detto proprio questo che succederà. In Matteo 10 Gesù dice in anticipo che succederà questo.
Succederà, certo. E poi stavo dicendo, attenzione anche alle false apparenze religiose che, diciamo, fanno finta di essere religiosi, di questo, cos'là, quell'altro, io già credo, però respingono la parola. La parola, non c'è nessuna scusa per respingerla. A me può venire qualunque religione e dirmi: Gesù è Salvatore. Dico: amen, grazie, Dio ti benedica. Non si respinge la parola.
Sì.
Cioè, come con i giudei, ai tempi di Gesù, non conta quanto uno pratica la religione o legge la Bibbia, ma solo se, diciamo, crede alla parola e pratica la parola. Non praticare la religione è una presa in giro. La parola bisogna praticare. È solamente quando la pratichiamo che stiamo camminando con Gesù. È sufficiente che non pratichiamo la parola per renderla inconsistente, vuota nella nostra vita. Va bene? Altrimenti siamo come i giudei, i farisei, che la predicavano, l'ascoltavano, predicavano, ma non la praticavano. Perché tutti noi sbagliamo e pecchiamo, ma se siamo credenti veri, non solo religiosi, allora cosa succede? Qual è la differenza? Ci pentiremo, lo Spirito Santo ci porta al pentimento, chiederemo scusa, accetteremo la parola.
Amen.
Altrimenti uno che respinge la parola non è cristiano, si può chiamare, ma non lo è. È solo un religioso. Oppure uno che ha perso il sapore. Come dice Luca 14, 34, dice il sale è buono, ma se il sale diventa insipido, con cosa gli si darà sapore? Luca 14, 34. Gloria a Dio. Una cosa che Lina chiede, dice, cos'è che posso fare? Le chiede, cosa fare che mi respingono? Beh, cosa ha fatto Gesù quando lo respingevano? Si metteva a piangere, scoraggiato? No, ero non piangere, Lina. Tranquilla. Guarda un esempio in Luca 10, al versetti 10 al 16.
Ma in qualunque città entriate, se non vi ricevono, uscite sulle piazze e dite: perfino la polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scottiamo contro di voi. Sappiate tuttavia questo, che il regno di Dio si è avvicinato a voi. Io vi dico che in quel giorno la sorte di Sodoma sarà più tollerabile della sorte di quella città. Guai a te, Corazin! Guai a te, Betsaida! Perché se in Tiro e in Sidone fossero state fatte le opere potenti compiute tra di voi, già da tempo si sarebbero ravvedute, prendendo il cilicio e sedendo nella cenere. Perciò, nel giorno del giudizio, la sorte di Tiro e di Sidone sarà più tollerabile della vostra. E tu, Capernaum, sarai forse innalzata fino al cielo? No, tu scenderai fino all'Hades. Chi ascolta voi, ascolta me. Chi respinge voi, respinge me. E chi rifiuta me, rifiuta colui che mi ha mandato. Luca 10, da 10 a 16.
Il Signore non è come il Gesù delle chiese. Ci sono diversi Gesù. Cioè, gli indù credono in Gesù. I musulmani credono in Gesù. Testimoni di Geova e mormoni, con le loro dottrine strane. E c'è il Gesù cattolico. Il Gesù protestante. Un sacco di Gesù. Un po' troppi per il mio carattere. Troppi. Quello vero è solo quello della Bibbia. Quello delle scritture. Gli altri sono falsi. In misure diverse. Allora, nelle chiese non fanno questo, non si scuotono le scarpe contro chi la parola respinge. E questo non puoi fare. Quello che respinge la parola non puoi far finta di niente. Ti scuoti la polvere, o letteralmente proprio coi piedi, oppure semplicemente nel tuo cuore. Non sto parlando di quelli che la parola non la conoscono, poveracci, allora Dio avrà sempre pazienza finché arrivano al punto di sì sì e no no. Le chiese non lo fanno invece, loro cercano di zuccherare tutto e tutti. Perché? Perché hanno paura di perdere le bustarelle della domenica mattina. Non è mica un mistero perché loro sono sempre zuccherati. Non sto parlando di quelli che la parola non la conoscono, ma di quelli che la conoscono e combattono attivamente contro la parola. Conoscono la parola, ma la combattono. Religiosi che vanno in qualche edificio magari da decine di anni, però la loro parola è basata sull'edificio, non su Gesù. Non si può fare molto per quelli che, avendo conosciuto la volontà di Dio, non la ritengono abbastanza buona per loro da seguirla. E allora, naturalmente, respingendo la parola che tu predichi, respingono anche te. Ha detto Dio a Samuele, non hanno respinto te, profeta Samuele, hanno respinto me. Mm-hmm. Perché Samuele rappresentava il Signore. Voi andate a evangelizzare, pensate al Signore, state attento che sono responsabili. Ripeto, gli ignoranti che non sanno niente del Signore, che hanno avuto solo brutte esperienze con brutte chiese, ok, pazienza. Ma quelli che sono religiosi e la parola la conoscono, e tu vai con la parola la conoscono, sono responsabili. E allora diventano agnostici, va bene, e magari possono essere anche fortemente religiosi, ma come i giudei di una volta rimangono fortemente perduti.
E quando si tratta con delle persone che tu hai evangelizzato, diciamo, dall'inizio, e si sono salvati e un po' si sono dedicati a Cristo, ma poi si sono tirati indietro. Che noi abbiamo situazioni di persone che si sono separati da noi e mi ricordo che siamo stati feriti perché li ami. Quell'amore che c'è nel tuo cuore rimane anche dopo che loro vanno via.
Se l'amore è vero, rimane.
E ti fa male. Cosa succede con loro?
Continui ad amarli, però. E Gesù nella Bibbia è molto, diciamo... Guarda, per taluni di questi che insistono nel loro cammino, che fanno finta di seguire la parola, di magari in modo religioso, hanno scaldato la panca, però per quanto riguarda i frutti, l'hanno respinta, non hanno frutti, hanno solo religione. Guarda, in Ebrei 6 Paolo ci parla tristemente di questa gente che hanno avuto un'esperienza con Gesù. Non dico con un predicatore che era in gamba, non era in gamba, il predicatore era speciale, il predicatore era un disastro. Questa è un'altra storia. Il Signore se la vedrà col predicatore. Sto parlando di persone che hanno conosciuto la parola e dicono, beh sì, ogni tanto andrò ad ascoltare una predica e faccio la scenetta religiosa, ma non la praticano la parola, non la propagano. Mm-hmm. Vabbè, in Ebrei 6 Paolo parla di questi, che una volta hanno ricevuto il sale, hanno ricevuto la luce, però... Gesù non è abbastanza buono per loro, non da vivere per lui. Allora andiamo a versetti 4 e 6, guarda, da 4 a 6, Ebrei 6, da 4 a 6.
Infatti, quelli che sono stati una volta illuminati e hanno gustato il dono celeste e sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo futuro e poi sono caduti, è impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento, perché crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono a infamia. Ebrei 6, da 4 a 6.
Quindi praticamente è una continuazione questa di Paolo, che Gesù diceva scuotetevi la polvere. Mm-hmm. Quindi non assomiglia minimamente alle chiese di oggi, che la domenica mattina arrivano con chili di zucchero, zuccherare tutto e tutti. E alla fine una congregazione di gente che non evangelizza, non predica il Vangelo, non cerca le pecore, gli danno lo zucchero che è tutto sotto la grazia, tranquilli. Uh-huh. Dio vi ama in ogni caso. Siete la Udicea, la chiesa morta di Sardis, Apocalisse capitolo 3. Dio vi ama. Sono bugie del diavolo. Ti scuoti la polvere contro questa gente. Va bene? Dice, una volta che sono caduti, cioè è caduta la fede, è impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento. Cioè, avendo conosciuto il Signore, e detto, no grazie, preferisco il Dio del mondo, il Gesù delle religioni, il Gesù che posso servire, Gesù e il mondo, tutte e due. Questi è impossibile ricondurli a pentimento. E qui sta parlando sicuramente di religiosi, perché solo i religiosi hanno avuto queste esperienze. Partecipi dello Spirito Santo, gustato la buona parola e poi sono caduti.
Quando dici religiosi, il Gesù delle religioni, sto pensando che ci sono anche fratelli che sì, si sono separati da noi, però si sono uniti a un'altra chiesa e sono attivi. Oppure hanno aperto una chiesa nella loro casa e sono attivi e stanno costruendo qualcosa per il regno di Dio. Quello va bene, no? Siamo in buone relazioni con loro.
Ma se questi qui stanno portando frutti, non importa se li porti con me, con te, con lui, con loro.
Ah, ecco, sì.
In una chiesa cattolica o protestante. Tu preferisci chiesa protestante? Vai, preferisci cattolica? Vai. Io non ho mai formato nessuno.
Quindi questo di Ebrei 6 si applica a quelle persone che, come dice Lina, che tornano alla vita di prima.
No, che hanno conosciuto lo Spirito Santo, portato frutti per il Signore. È come Giuda, l'ha provato per 3 anni e mezzo, poi dice, datemi 30 denari e io sono contento così. E questo qui non si può portare al ravvedimento. Infatti Giuda si è pentito, però poi è andato a impiccarsi. Uh-huh. Cioè nel momento che uno perde il sale, si impicca. Come? Gesù ti dà il sale a costo del suo sangue dal Calvario e tu lo butti via nel mondo per andare, non so, a guadagnare uno stipendio. Ma puoi guadagnare uno stipendio, non c'è problema, ma lo metti al secondo posto, dopo il Signore. Guarda, qui, come dicevo, sta parlando senz'altro di religiosi. Ed è triste quando la parola non parla più al cuore del religioso. Lui ormai si è assuefatto alla droga della panca, la droga dell'edificio, la droga della comodità, la droga che ti chiami cristiano ma non fai niente per il Signore. Facile la vita, ma non prendi in giro il Signore. Cioè, tu vai da questi religiosi con la parola e non gli fa né caldo né freddo. Stai parlando con un muro. Ti è mai capitato di andare con la scrittura e scritture giuste dei religiosi, andare da loro con amore, con umiltà, con le scritture, e loro non gli fanno né caldo né freddo? Mm-hmm. Nonostante questa gente non ha scritture, che fa finta di credere, senza scritture litigano con te, discutono con te e credono di avere una verità migliore, ma non possono averla senza scritture.
È qualcosa dalla loro mente carnale che inventano e dicono è al di sopra di tutte le scritture.
Senza scritture respingono te che gli porti, che gliele porti.
Sì.
Un'abominazione che porta alla morte dell'anima. Porta alla morte dell'anima. Apocalisse 3.1 dice morte dell'anima. Cristiani parlando, di credenti cristiani che la cui anima muore. Apocalisse 3.1 e 5 e 3.5. Preghiamo di non essere così, fratelli, preghiamo di non cadere in questa fossa. Così che dice Ebrei 10, Angelina, verso 39.
Ora noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita. Ebrei 10, verso 39.
Ci sono solamente quelli del libro dell'agnello che non possono perdere la vita eterna, la salvezza. Ma qui sta parlando evidentemente di quelli che sono nel libro della vita, non dell'agnello, ma solo della vita. Il libro della vita può essere cancellato, Apocalisse 20, verso 15. Ecco, guarda, è come se Gesù fosse morto invano praticamente. Uno che perde sale, che perde il sapore, la luce che invece dà la luce da tenebre. È come se Gesù è morto per niente, o che per loro non fosse mai morto. La sua parola non fa più effetto. Si chiamano ancora credenti, ma sono falsi, senza veri frutti. Che questo non sia mai detto di noi.
Amen.
Dio, il Signore ci aiuti.
Amen.
Quando uno di noi smette di crescere di giorno in giorno in Gesù, nella parola, nell'amore per i fratelli, nell'evangelizzazione dei perduti, e questo in base ciascuno alle proprie possibilità. Dio non ci chiede mai troppo, che nessuno si lamenti, ma io non riesco, non posso, non riesco ad essere un San Paolo, non riesco ad essere un San Pietro. Ma Dio non ti ha mai chiesto questo. Possiamo essere mezzo zoppi, mezzi ciechi, fare quello che possiamo. C'è uno che salta su e giù per il Signore e c'è un altro che invece può fare solo un millimetro al giorno, un millimetro. Però tutto quello che può fare è quello lì che dà un millimetro a Gesù al giorno, più di uno che dà un metro, per modo di dire, però non è tutto cuore, potrebbe dare 2 metri. Non so se i paragoni quadrano, Angelina.
Sì, credo di sì. Sì.
Quando avviene questo, cioè che perdiamo il sapore, perdiamo, no, non portiamo più frutti, sappiamo, siamo solo bravi a sederci e ascoltare prediche, quando entriamo in questo mondo di inattività, dovrebbe essere un campanello d'allarme. Solo Dio sa le benedizioni che le persone in questo stato stanno perdendo riguardo alla comunione col Signore, la sua gioia, la sua felicità, le sue benedizioni adesso, ora, subito, in eterno. Ma solo chi ci mette il cuore a praticare la verità del Vangelo può capire questo. Se non stai evangelizzando, non lo capisci. Quando camminiamo nella volontà di Dio, e questo non dipende dalle condizioni materiali o carnali intorno, perché tutto può andare storto per via di attacchi del diavolo, come per Giuseppe e Maria, che invece della grande festività da parte delle sinagoghe attorno, cioè i religiosi, invece veniva una perseguitata da Erode che uccideva i bambini a Betlemme. E allora, essere nella volontà di Dio ti può trovare in un mezzo inferno a volte. Abbandonare tutto, tranne le quattro cose che vuoi trasportare su un asinello, compreso una moglie e un bambino. E via per l'Egitto. Essere nella volontà di Dio non è come dicono i falsi profeti del diavolo, cioè prosperità di soldi, comodità, lussi perché Dio ci ama, aerei privati di certi pastori mercenari americani. Non è questa la volontà di Dio. La volontà di Dio è di vivere come Gesù, come il Vangelo, queste cose lì non ci sono. Perché? Perché siamo in una battaglia, in una guerra. Ma camminare nella volontà di Dio vuol dire camminare invece sull'esempio di Gesù. Leggiamolo in Luca 9, Angelina, due scritture, 58.
E Gesù gli rispose, le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Luca 9, 58.
Non c'è il Vangelo di prosperità nella Bibbia, non c'è, non esiste. A volte puoi avere un po' extra, un po' di più, ma poi magari subito dopo ecco che c'è una persecuzione e devi mollare la tua casa comoda, la tua macchina comoda, la tua aria condizionata, un asinello e vai in Egitto.
Sì.
Con la moglie sopra, il bambino Gesù era nella Bibbia. Vai, seconda scrittura, secondo Corinzi, 8, 9.
Infatti, voi conoscete la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per voi, affinché mediante la sua povertà voi poteste diventare ricchi. Secondo Corinzi 8, verso 9.
I diavoletti in certi pulpiti dicono, ecco vedi, Dio ci vuole ricchi, soldi, sta parlando nello spirito, ciechi. Quando cammini nella volontà di Dio, ricevi immediatamente quella gioia dentro.
Infatti, Lina, e tutti voi che evangelizzate, fratelli, sapete che anche se è difficile evangelizzare, trovare quella perla rara di persona che accetta il messaggio, quando la trovi, quando riceve la salvezza, è come una festa nel tuo cuore, tanta gioia, ti senti come se sei tra le nuvole. C'è una scrittura che dice che c'è festa, c'è gioia nel cielo tra gli angeli quando un peccatore si salva. Credo in Luca 16, se mi ricordo bene. E quella festa la senti dentro di te, nel tuo cuore, e ti rendi conto che è valsa la pena cercare quella perla rara, cercare e sudare e sopportare afflizioni, persecuzioni, perché hai trovato una perla e vale la pena.
Ma quando cammini nella volontà di Dio, non devi neanche aspettare che muori e vai in cielo per essere felice e benedetto. Magari rimani qui povero come un asinello, come l'avevano Giuseppe e Maria. Andiamo in Egitto sull'asinello, senza lussi. Magari attraverserai tribolazione, ma immediatamente Gesù ti dà la sua felicità, la sua pace,
sì,
la sua gioia.
Sì, 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 sì.
Immediatamente. Questo però lo capiscono solo gli evangelizzatori. Solo quelli che evangelizzano con tutto il cuore conoscono la gioia di vedere un'anima che si salva. Quella felicità che ti pervade, entra dentro.
Alleluia.
Guarda, puoi essere crocifisso, puoi essere buttato ai leoni, puoi dover scalare delle montagne, ce ne sono montagne qui che sono 4.000 metri di altezza, scalare cime piene di neve, attraversare deserti caldi. Lo Spirito Santo sarà sempre lì a confortarti, ad amarti, parlarti. Lo Spirito Santo è lì. Non sei mai solo. Senti la sua felicità dentro, che ti senti
Amen. Scoppiare.
E allora ti metti a lodare il Signore, lo ami, vuoi solo fare la sua volontà, seguire solamente la sua parola, perché la vera parola, quando viene vissuta, ti dà gioia.
Sì, è vero. Sì.
È una cosa magica, miracolosa, non si può spiegare. Lo ha fatto Dio. Come quando abbracci una persona che ami. Come quando sei con la persona che ami, sei felice. Ed è così una felicità, è una cosa divina. È una gioia fuori di questo mondo che il Signore ti dà quando sei nella sua volontà. Come è scritto in Atti 5, andiamo lì, guarda. Bellissime scritture, 40 e 41, per favore.
Essi furono da lui convinti e, chiamati gli apostoli, li batterono, ingiunsero loro di non parlare nel nome di Gesù e li lasciarono andare.
Ma questi predicavano Gesù, cosa c'era di male? Botte da orbi, non si predica Gesù, botte! E allora che reazione ebbero i discepoli?
Essi dunque se ne andarono via dal Sinedrio, rallegrandosi di essere stati ritenuti degni di essere oltraggiati per il nome di Gesù. Atti 5, versi 40 e 41.
Quando sei perseguitato, è il timbro di Dio che dice: sei un mio profeta, sei un mio figlio, sei un mio vero discepolo. Se no il diavolo non ti persegue da così. Guarda, io mi ricordo una volta, stavo pensando poco fa, quando ero in India, è capitato una volta che stavamo tutto il giorno a evangelizzare per le strade di qua e di là, caldo, finalmente nel fresco della sera stavamo tornando e insieme a un fratello, un americano, giovane, molto giovane, avevo avuto 22 anni. Io ero sulla trentina, 30 rotti. Allora, cammin facendo, parlavamo di cose belle, allegre, da testimonianza, e poi troviamo che c'è un giovane lì, davanti a un grande casseggiato, e a parte, questo era religioso, apparteneva a una religione. E allora, non appena gli parliamo di Gesù, allora lui, che doveva essere cristiano apparentemente, si mette a litigare sulle dottrine. Ma le cose più basiche, più semplici, che non era il caso di litigare. E noi cerchiamo di ispirarlo, sai, volevo solo benedirti, se vuoi pregare con te. Mm-hmm. No, lui terzo grado ci ha fatto. Comincia a questionarci e a litigare su tutto. E allora litigava contro di noi, la nostra fede, per il fatto che eravamo cristiani indipendenti, e lui apparteneva a una certa denominazione famosa. Insomma, la situazione diventa surriscaldata. In meno che non si dica, dal caseggiato arrivano rinforzi. Ed ecco che ci troviamo a litigare con almeno una trentina di persone.
Oh.
Insomma, e tutti desiderosi della stessa cosa, fare una baruffa religiosa, dottrinale. E allora, cosa gli fare? Siamo incastrati. Non è che possiamo scappare e dire: no, avete ragione voi. E allora, noi avevamo le scritture, le usavamo. La lite dura circa almeno mezz'ora. Eravamo stanchi, però stanchissimi come eravamo, arriva l'aiuto.
Quale?
Spirito Santo.
Amen.
Ma una presenza potente, eh? E ci sentiamo forti, elettrizzati, potenziati, in turbo.
Grazie Gesù.
Sentiamo la forte presenza del Signore.
Amen.
E che eravamo 2 contro 30, tutti religiosi, eh?
Oh.
E allora ci dimentichiamo della stanchezza e grazie al Signore riusciamo a tenere loro testa, sì che alla fine, come per un miracolo, si calmano. E allora notiamo che la cosa che li pacifica, li placa, era il nostro continuo citare una scrittura dopo l'altra. Praticamente quelle scritture erano come cannonate, perché loro non rispondevano con le scritture, rispondevano con dottrine.
Wow.
E noi aspettavamo il momento, ecco qui ti prendo su questo. Prendevamo una scrittura e patapum, patapum.
Wow. Grazie Signore.
Quindi non avevamo neanche il tempo materiale per leggere la Bibbia. Abbiamo dovuto fare tutto a memoria.
Solo citare?
Però le scritture che avevamo, che noi abbiamo, io ho sempre memorizzato, erano vere, funzionavano, e come?
La potenza della parola.
La parola. Ha detto Geremia, ha detto, e la mia parola non è come una mazza che rompe la roccia. Alla fine diciamo loro, quando si sono calmati un pochino, perché sai, non è che può andare avanti molto, potevano essere 30, erano i 30, potevano essere 3.000, ma senza scritture perdi. E noi due buoni a nulla con le scritture, e li abbiamo mutoliti tutti, perché non avevano risposte. E loro conoscevano la Bibbia, sapevano che era biblico. Allora alla fine gli ho detto, guarda, visto che non volete pregare con noi per ricevere Gesù, lo Spirito Santo, ce ne andiamo. Mm. Allora tranquillamente, non ci hanno neanche picchiate.
Stavolta è andata bene.
Ce ne siamo andati. E guarda, è difficile descrivere la gioia, la felicità, l'allegria che sentivamo di dentro. Sentivamo una potenza che ci sembrava di volare.
Wow.
Appunto come tu hai letto, cos'è, 5:41, mm-hmm. E dunque se ne andarono dal Sinedrio, rallegrandosi di essere stati ritenuti degni di essere oltraggiati. Per cosa? Per il nome di Gesù Cristo.
Grazie, Signore.
Oh, io mi ricordo ancora... Cioè, io e sto fratello eravamo come ubriachi, in senso buono.
Wow.
Ubriachi nello spirito. Volevamo cantare, ballare, lodare. E in un certo senso ci sentivamo quasi male che la cosa è finita dopo solo mezz'ora. A vedere 30 persone ammutolite, praticamente. Non avevano altri argomenti, perché tutte le sciocchezze che dicevano, cose religiose, noi gli davamo scritture. Scrittura.
Grazie,
ma
Signore.
Tu lo sai che il vostro edificio religioso non è di Dio. Oh, wow, come è di Dio. Aspetta, dice nella Bibbia, leggilo, mm-hmm. Atti 7:48, l'Altissimo Dio non vive in edifici fatti con le mani. Op! Cosa vuoi che ti rispondi un religioso? Primo Corinzi 3:16 dice, voi siete il Tempio dello Spirito Santo. Op! Allora, la presenza del Signore la si poteva toccare. Gesù era lì. Sai quel canto che dice, era lì?
Sì.
Gli angeli si erano... Sai che ci sono angeli paracadutisti?
No.
Gli angeli si erano paracadutati. Si erano lanciati dall'aereo spirituale per venire ad aiutarci. Va bene, e sai, chiunque può vincere una lite, ma questa era una vittoria scritturale per difendere Gesù, una scrittura dopo l'altra, va bene, e tutto il gruppo, sai che a volte vedi dei film, c'è D'Artagnan con la spada che tiene a bada 10 persone, tic-tac, lui è D'Artagnan, lui, nel film, e questo è ancora di più di questo, con la spada della parola, la contentezza fortissima che ti riempie l'anima, il cuore, lo spirito, quando lotti per la verità di Gesù e vinci.
Amen.
Perché viene lo Spirito Santo.
Sì,
ma ti pare lo Spirito Santo ti abbandona?
No.
Contro 30 e abbiamo vinto.
Grazie, Signore.
Immagini 30 fa la braccia di ferro e vinci tu. Era così.
Perché non vinci tu, vince Gesù in te.
Guarda, vai da Isaia, va, che lui ce n'è una bella qui.
Ah, sì.
61, 7 a 10. Senti che bella sta scrittura.
Invece della vostra vergogna avrete una sorte doppia. Invece di infamia esulterete della vostra sorte. Sì, nel loro paese possederanno il doppio e avranno felicità eterna. Poiché io, il Signore, amo la giustizia, odio la rapina, frutto di iniquità. Io darò loro fedelmente la ricompensa e stabilirò con loro un patto eterno. La loro razza sarà conosciuta fra le nazioni.
Di che razza siamo noi? La razza di Gesù!
La loro discendenza fra i popoli. Tutti quelli che li vedranno riconosceranno che sono una razza benedetta dal Signore.
Alleluia! Non siamo razzisti, ma siamo una razza benedetta.
Io mi rallegrerò grandemente nel Signore, l'anima mia esulterà nel mio Dio, poiché Egli mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto nel mantello della giustizia, come uno sposo che si adorna di un diadema, come una sposa che si adorna dei suoi gioielli. Isaia 61, versi da 7 a 10.
Alleluia, Angela, alleluia.
Alleluia, gloria a te Gesù.
Alleluia.
Ti amo, Signore, sposo.
Oh, Signore, aiutaci, Signore, a non cadere nella fossa di non prendere la parola sul serio come questa, la maledizione nella Chiesa cristiana del mondo di oggi, è che non si prende la parola sul serio. C'è scritto, andate in tutto il mondo e pregate il Vangelo. Ah, ho capito, interpretazione. Andiamo a sederci come delle marmotte su delle panche. Interpretazione sbagliata. Allora aiutaci, Gesù, a non essere talmente religiosi da pensare che la tua santa parola sia parte di qualche religione. Non lo è.
Amen.
Tutto il contrario, come tu dicesti ai religiosi, Matteo 15:6. Avete annullato la parola di Dio a motivo della vostra tradizione.
Amen.
Grazie, Signore. Allora, da oggi, Signore, io metterò tutto il mio cuore. Pregate, fratelli, preghiamo insieme. Da oggi, Gesù, metterò tutto il mio cuore, tutta la mia obbedienza per quello che posso, non molto, ma quello che posso. Obbedienza alla tua parola, al primo posto nella
Amen.
Mia vita.
Nel nome di Gesù.
Una vita che ti consacro, Gesù, mio Salvatore. Gloria, gloria a Dio.
Amen.
Angelina, mi dai una scrittura, Matteo 13, 43, 49.
Allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno di Padre loro. Chi ha orecchi per udire, oda. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo, che un uomo, dopo averlo trovato, nasconde. E per la gioia che ne ha, va e vende tutto quello che ha e compra quel campo. Il regno dei cieli è anche simile a un mercante che va in cerca di belle perle. E trovata una perla di gran valore, se n'è andato, ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comprata. Il regno dei cieli è anche simile a una rete che, gettata in mare, ha raccolto ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la traggono a riva, poi si mettono a sedere e raccolgono il buono in vasi e gettano via quello che non vale nulla. Così avverrà alla fine dell'età presente. Verranno gli angeli e separeranno i malvagi dai giusti. Matteo 13, da 43 fino a 49.
Gloria, gloria, Signore.
Amen.
E con questo concludiamo nel nome di Gesù Cristo. Cerchiamo di credere alla parola di Dio, se no non la respingiamo. Perché il Signore non gli piace quando respingiamo la sua parola per credere ai predicatori. Sembra uguale, ma è diverso. È un altro Vangelo. Si chiama il Vangelo interpretato. È interpretato male. Seguiamo il Vangelo così com'è. Puro, senza filtri.
Amen.
Gloria a Dio, un tesoro nascosto nel campo.
Gloria a Dio.
Regno di Dio è un tesoro nascosto nel campo, così che le capre, i mezzi cuori, i religiosi non lo possono vedere. Per vederlo bisogna ricevere Gesù. Bisogna dare il cuore a Lui. Bisogna cercarlo in ginocchio. Se non gli diamo il cuore non lo troveremo quel tesoro. Il regno di cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. E perché Dio nasconde il regno dei cieli? Perché in questo modo avviene la cernita, avviene la selezione, la separazione tra vergini con olio e vergini senza olio, talenti messi a frutto e talenti sotterrati. Nel nome di Gesù, Signore.
Amen.
La soluzione verso 45. Dice... Verso 44. Vende tutto quello che ha e compra quel campo. In quel campo c'è un tesoro. Lo compro. Cerchiamo di capire la metafora qua. Abbiamo il mondo contro. Gente contro. Gente vicina a noi contro. E allora possiamo arrenderci e dire ok, avete vinto mezzi cuori. Oppure dire no, io muoio per Gesù, ma io non mollo. Io a Gesù non lo lascio. È la mia unica speranza, l'unica. E voi, amanti del mondo, andate per la vostra strada. Io seguirò Gesù. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen. Grazie, Gesù.
Alleluia.
Dio ci aiuti. Sì, amen.
Io avrei finito.
Grazie.
Dai tanto amore, fratelli.
Dio ti benedica e tutti i fratelli li benedica. Grazie, Signore. Che Dio ci aiuti ad essere buoni pescatori e a trovare quelle perle rare. Grazie, Gesù.
Sì, eccolo qui la foto. La metti sulla radio, sta foto?
Sì, è già sulla radio.
Ecco lì, lì tutti i pescatori che separano i pesci.
Sì.
E quelli non buoni li ributtano a mare. Che Dio non ributti a mare noi.
Grazie, Signore.
Lasciamoci scegliere e separare dallo Spirito Santo. Vedi tutti i pesci qui sulla riva?
Sì.
Qui c'è un mucchio dei pesci, c'è la cesta dei pesci vergini con olio, là buttati per terra vergini senza olio.
Mm-hmm.
È una parabola, ovviamente. Ma Gesù l'ha raccontata in Matteo 25. In realtà, Dio vi benedica, fratelli, un abbraccio, un bacio. Amen.
Amen. Vi vogliamo bene, fratelli. Ciao.
Ho camminato e girato nel mondo, per ogni dove non sono contento. Ho avuto e comprato le cose più belle, ma stanno invecchiando insieme alla pelle. Sentivo nel cuore il dolore del mare, batteva gli scogli ma non c'era amore. Romantico il vento faceva sognare, ma il sogno svaniva e restava a pensare. Giro, giro e girerò, finché un giorno troverò qualcosa che mi darà pace. Questo cuore sazierò, dietro i monti, dietro il mare. Quanto c'è da camminare, cuore mio, che devo fare per poterti accontentare? Ho camminato restando seduto, ho inseguito la vita ma sono invecchiato. Lavoro, lavoro di notte e di giorno, e a volte mi chiedo perché non mi fermo. Ho comprato l'amore, cantato poesie, ho dato a una donna le mie gelosie. Ho speso la vita a comprare carezze, avrei fatto meglio a cercare certezze. Ma girando troverò stoffe d'oro e fiori blu, finché un giorno comprerò qualcosa che non muore più. Dietro i monti, dietro il mare, quanto c'è da camminare. Il mio cuore è sempre inquieto, lui non si accontenta mai. Ho visto un uomo e mi sono fermato, aveva una perla e mi sono perduto. Splendeva e brillava di luce diversa, persino il mio cuore ci ha perso la testa. Ho preso di corsa la strada di casa, ho fatto un fagotto dell'oro e gioielli, e per averlo venduto ogni cosa, persino la casa e i vigneti più belli. Voglio, voglio quella perla, solo io so quanto vale. Se anche voi l'aveste vista, capireste non c'è uguale. Prendereste a calci il mondo, tutte le sue vanità. È la perla della vita e mi dà la libertà. Voglio, voglio quella perla,
costa troppo, lascia stare.
Voglio, voglio quella perla,
chiede in cambio la tua vita.
Chiede in cambio la mia vita, ma mi dà l'eternità. Voglio, voglio quella perla,
la perla della vita,
è la perla della vita e mi dà la libertà.